Ben amata di Cristo, vi saluto. Oggi faremo la sintesi di un insegnamento intitolato Emozioni, le emozioni nella camminata con Dio. Questa è la parte 2 dell'altro insegnamento di cui abbiamo già parlato, che si chiamava Emozioni, tipi di emozioni. Questo insegnamento è stato dato per la prima volta nel ministero a Repère des Nations en Christ. Io sono Wilfried Buenta Bonnier. Se vi ricordate della prima parte di questo insegnamento, abbiamo parlato del fatto che ci sono due tipi di emozioni, emozioni positive e emozioni negative. Abbiamo anche detto che le emozioni fanno parte di noi. Dio ci ha fatto con le emozioni fanno parte della nostra personalità. E è necessario trovare un equilibrio quando abbiamo delle emozioni nella nostra vita, sia quelle positive che negative. Bisogna trovare un equilibrio per far sì che loro non prendano il sopravvento nella nostra vita. Abbiamo anche detto che nel momento in cui c'è un'emozione che sale e che vuole prendere il sopravvento, ci sono due domande che dobbiamo fare allo Spirito Santo per capire quell'emozione. Bisogna chiedere allo Spirito Santo perché reagisco in questo modo. E la seconda domanda, qual è l'origine del problema? E ovviamente, avendo capito l'emozione, sarà il momento di chiedere allo Spirito Santo, per esempio, di far tacere quell'emozione se è un'emozione negativa. Oggi parleremo di Dio e delle emozioni. Qual è il rapporto tra Dio e le emozioni? Nella camminata con Dio, qual è il ruolo delle emozioni? Qual è il loro posto? Per cominciare, andremo a leggere un passaggio, che sarà un passaggio importante per questo insegnamento. Matteo, capitolo 6, dal versetto 26 al versetto 34. Matteo, capitolo 6, dal versetto 26 al versetto 34. Leggiamo nel nome di Gesù Cristo. Guardate gli uccelli nel cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua preoccupazione, è riuscito a aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi? Oh, gente di poca fede, non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che beremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Amen. Questo testo L'abbiamo letto perché c'è un grande legame tra le emozioni e le preoccupazioni. Le emozioni di solito sono legate alle preoccupazioni ed è importante saperlo, quindi cercare di non essere preoccupato, di non essere ansioso, ci aiuterà anche a non lasciare le emozioni prendere il sopravvento. Adesso leggiamo Matteo 6 al capitolo 1. Matteo 6, capitolo 1. Leggiamo nel nome di Gesù Cristo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Di che si tratta in questo passaggio? In questo passaggio parliamo del fatto di voler apparire, parliamo dell'apparenza, parliamo del voler mostrarsi davanti alla gente. E qual è il problema con questo atteggiamento di voler mostrarsi alla gente, di mostrare alla gente quello che facciamo, di mostrare alla gente come noi rispondiamo a una certa domanda, come noi vediamo questa cosa. Il problema è che mostrare così il suo modo di fare in realtà è mostrare le sue emozioni di fronte agli altri. Qual è il problema di questo? È che se facciamo così, noi facciamo vedere alle persone accanto a noi le nostre emozioni e gli altri notino queste emozioni. Gli altri vedono e dicono: ho capito, quindi questo qui reagisce così, eh? Quindi ogni volta che gli parlo di dolce, lui comincia a agitarsi. Ho capito, ah, questo qui reagisce così, se parlo di cioccolato è finito. Lui adesso vuole mangiare, ok, ho capito. E così la gente comincia ad analizzare il nostro modo di fare. E visto che conoscono le nostre emozioni, certe persone che non sono intenzionate nel buono, certe persone cominceranno a manipolarci senza che noi ce ne rendiamo conto. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che se la gente sa esattamente come noi reagiamo di fronte a una, due o tre situazioni diverse, perché abbiamo avuto questo modo di mostrare a tutti come noi facciamo, come noi rispondiamo di fronte a certe cose, a questo punto certe persone cominceranno a manipolarci. Perché sapranno ovviamente se premo questo tasto lui fa così, se premo questo tasto lei fa così e quindi useranno queste informazioni contro di noi, ci manipoleranno e otterranno sempre quello che vogliono da noi. E in più di questo noi perdiamo i nostri regali nel cielo. Quindi non bisogna mai lasciare le sue emozioni prendere il sopravvento. Di più, non bisogna mai farlo davanti agli altri. Le emozioni ci allontanano di Dio, da Dio, sempre. E bisogna sapere, questa è una parentesi, che durante un'attività spirituale, Dio ha già preparato un regalo per noi, c'è una ricompensa dopo ogni attività spirituale. Dopo ogni seduta di lettura della Bibbia c'è una ricompensa, dopo una seduta di lode e adorazioni c'è una ricompensa, dopo una preghiera c'è una ricompensa che Dio ha preparato per noi. Ma se durante l'attività spirituale le emozioni prendono il sopravvento, è ovvio che noi non avremo questa ricompensa. Le emozioni rallentano di solito la manifestazione, la materializzazione delle nostre grazie e ci fanno perdere tanti doni dal cielo. E di solito sono le emozioni che ci fanno respingere la parola di Dio. Prendiamo un esempio nella Bibbia, Abramo. Abramo o Abraham ha avuto enormi difficoltà nella sua vita. Ma a un certo punto Dio ha deciso di cambiare la sua vita, ha deciso di dargli anche un grande regalo. Nella sua vecchiaia Dio gli ha dato un figlio. E poi a un certo punto della sua vita Dio ha richiesto questo figlio indietro, chiedendogli di andare a sacrificarlo. La nostra domanda per voi tutti è: Abraham, ascoltando questa istruzione di Dio di sacrificare il suo figlio unico che è arrivato dopo tantissimi anni, Abraham ha lasciato le emozioni prendere il sopravvento o ha obbedito? Cioè, lui ad ogni momento di questa prova ha accettato quello che ha chiesto Dio. E in nessun momento ha lasciato le emozioni prendere il sopravvento. Anche quando il suo figlio gli ha chiesto: "Ma padre, andiamo a fare un sacrificio, ma dove è l'agnello da sacrificare?" Anche con questa domanda, lui ha risposto: "Non ti preoccupare, Dio si occuperà dell'animale che andremo a sacrificare." E in ogni momento è stato tranquillo. Non ha lasciato le emozioni andare a prendere il sopravvento, ed è nel momento in cui lui ha voluto porre l'atto finale che Dio gli ha detto: "Lascia il coltello, adesso ho capito che tu mi hai dato il primo posto nella tua vita, adesso ho capito che posso darti una piena fiducia. E tu ti fidi di me pienamente." Quindi è importante vedere che non lasciare le emozioni prendere il sopravvento è una buona cosa nella camminata con Dio, come in questo esempio di Abramo. Se pensiamo, per esempio, di essere stato al posto di Abramo e che Dio, dopo tantissime preghiere, ci ha dato un figlio quando era impossibile, e poi a un certo punto Dio ci dice: "Bisogna sacrificare questo figlio", come avremmo reagito? È ora che oggi non facciamo sacrifici come tanti anni fa, dove si facevano sacrifici di animali e queste cose qua, ma cerchiamo solo di immaginare che questo era successo a noi. Avremmo reagito come Abramo, oppure avremmo lasciato le emozioni prendere il sopravvento e cominciare a dire: "Io non sono sicuro che questo messaggio viene da Dio. Dio, mi hai dato un figlio e adesso lo vuoi riprendere? Chiedimi ogni cosa, ma non chiedermi il mio figlio che mi hai dato." Avremmo lasciato parlare le nostre emozioni, semplicemente. Avremmo rifiutato di dare a Dio quello che aveva chiesto se fossimo al posto di Abramo e se le emozioni avessero preso il sopravvento. Quindi è importante capire come le emozioni possono impattare la nostra camminata con Dio. Prendiamo un altro esempio. Se stai pregando nella camera e nel salotto la TV è accesa, c'è la tua serie TV preferita che sta iniziando e tuo fratello o tua sorella alza il volume in quel momento preciso, e tu sei in camera e stai pregando, cosa fai in quel momento? Adesso il tuo cuore si mette a battere e ti stai dicendo: "C'è la nuova puntata della mia serie TV preferita, adesso cosa faccio? Continuo a pregare oppure vado a vedere? Prego oppure vado a vedere?" E ti metti a esitare, adesso entri in dubbio. E qui abbiamo quindi quello di cui parlavamo prima, quando le emozioni prendono il sopravvento. Se tu alla fine decidi di dire una cosa del tipo, ah, comunque io prego 4 volte al giorno, se salto una volta non è un problema. Adesso vado a vedere la mia serie TV preferita e poi pregherò la sera, non c'è un problema. E tu lasci la preghiera lì per andare a vedere la tua serie TV preferita. Hai sbagliato perché hai lasciato le emozioni prendere il sopravvento. Sono le emozioni che stavano parlando, perché in questo momento lì dove stavi pregando eri connesso a Dio. Quindi lasciare la preghiera per andare a vedere una serie TV quando stai pregando, quando sei connesso a Dio, significa disconnettersi da Dio e lasciarlo lì per poter andare a vedere la tua serie TV. Quindi tu stai perdendo la ricompensa che dovevi avere alla fine della tua preghiera. Solo perché hai lasciato le emozioni prendere il sopravvento. E tra l'altro, dobbiamo dire che il dubbio è anche un'altra emozione. Quando il dubbio prende il sopravvento, noi ci mettiamo a dubitare, dubitare di noi stessi, dubitare di tutto, dubitare di quello che stiamo facendo, e lì ogni cosa può succedere. Quindi non bisogna mai lasciare che il dubbio prenda il sopravvento nella nostra vita. Bisogna capire che il dubbio, la paura, anche l'inquietudine, non aiutano la manifestazione delle grazie, la materializzazione delle nostre grazie. Bisogna smetterla di preoccuparci, è molto importante. L'uccello, per esempio, abbiamo letto il passaggio prima, l'uccello ha una vita molto bella. Nel senso che lui non lavora, ma ha tutto quello di cui ha bisogno nella sua vita. Ha del cibo da mangiare, ha una casa dove vivere, ha un luogo dove mettere i suoi bimbi, le sue uova, ha tutto quello che gli serve. Ha dell'aria dove può volare, andare da altre parti. Lui ha tutto quello che gli serve nella sua vita, eppure lui non lavora. E noi, se Dio ci paragona a un uccello, è per farsi capire che lui si prende cura dell'uccello, lui è Dio e si prende cura dell'uccello. L'uccello non ha bisogno di chiedere nulla a Dio, Dio gli dà tutto quello che gli serve per vivere. Mentre noi, che siamo più importanti di un uccello, ci preoccupiamo sempre di ogni cosa o di un'altra. Questo non va bene. Se Dio si prende cura dell'uccello, bisogna sapere che Dio ci prenderà anche cura di noi, e anche meglio, anche perché l'essere umano è più importante agli occhi di Dio che un uccello. Quindi se si prende cura dell'uccello a un tale livello, lo farà di più per l'uomo. Per questo non bisogna mai fissarci su una cosa dicendo io voglio solo che Dio mi dà questo. Se Dio non mi dà questo, io non prego, io non faccio niente, io non faccio le lodi di adorazione, mi deve prima dare quello che ho chiesto. Se Dio non mi dà la macchina, io non prego più, perché ho pregato già troppe volte, non mi ha dato la macchina, non va bene. Queste sono le emozioni che parlano. Dio può darci di più di quello che desideriamo. E Dio di solito ci dice, se vuoi ottenere ciò che desideri, ecco come devi comportarti, ecco quello che devi fare. Queste sono le attività spirituali dove ti voglio vedere. Leggere la Bibbia, devi cercare di conoscere la parola di Dio, devi fare le lodi e adorazioni, devi pregare, devi fare tutte queste cose qua. Con tantissima assiduità, attenzione, con bontà di cuore, devi farlo con passione. Queste sono le cose che devi fare. Le cose di cui desideri, che desideri, so che li desideri, so anche di cosa hai bisogno e so quando te li darò. Tu concentrati su quello che devi fare. Quindi, noi invece di rispettare quello che ci dice Dio, noi vogliamo quello che vogliamo. Noi ci fissiamo su quello che vogliamo e lo vogliamo subito. Ma bisogna sapere che Dio non è un mago. Dio non è un mago e con Dio non funziona come dai maghi, cioè vuoi una cosa, te la faccio apparire. Non funziona così Dio. Non è che faccio la preghiera oggi e domani Dio mi dà la macchina, non funziona così. E quindi bisogna accettare il modo in cui Dio ci guida, il modo in cui Lui ci mostra le cose, bisogna accettare il suo modo di fare. Per questo dobbiamo leggere la parola di Dio, per capire bene come Dio fa le cose. E bisogna capire che è molto importante di conoscere la parola di Dio, di comprendere quello che c'è nella parola di Dio, di capire ciò che c'è nella parola di Dio, così noi potremo concentrarsi su fare quello che dobbiamo fare, cioè quello che Dio vuole che noi facessimo, e smettere di preoccuparci, perché Dio sa quando è il momento di darci una cosa o un'altra, perché Dio ci conosce più di noi stessi, visto che è Lui che ci ha creato. E Dio ci ha creato con delle emozioni. Ci sono emozioni positive, ci sono emozioni negative. Abbiamo parlato molto l'altra volta del fatto che bisogna, con l'aiuto dello Spirito Santo, far tacere le emozioni negative, ma bisogna anche equilibrare le emozioni positive. Cioè, se hai delle emozioni positive, va bene, ma li devi limitare. Non puoi coltivare delle emozioni positive fino a dimenticare che Dio esiste. Questo non va bene, bisogna avere un equilibrio. Ad esempio, qualcuno che ha compassione per gli altri. Una persona che ha compassione per gli altri è una buona cosa, ma non devi avere talmente compassione per gli altri che tu ti dimentichi di Dio. Cioè, talmente sei toccato, per esempio, dal fatto che ci sono troppe persone povere nella tua città, che decidi di dedicare la tua vita alle persone povere e quindi tutto il giorno, 24 ore su 24, quando non stai dormendo, tu ti stai occupando delle persone che sono povere. Gli porti da mangiare, gli porti questo, gli porti quello, e fai solo quello della tua vita. E quando fai così, dimentichi anche di pregare Dio, dimentichi anche di fare le lodi e adorazioni, dimentichi anche di ringraziare Dio per tutto quello che fa per te. Questo non va bene, bisogna anche limitare, equilibrare le emozioni positive per non dimenticare che Dio esiste e per non dimenticare di dare a Dio tutto il posto che Lui deve avere nella nostra vita, cioè il primo posto. Facciamo un altro esempio. Tu chiedi a Dio di darti un lavoro perché tu non hai lavoro, vai a fare delle preghiere, Dio ti concede questo lavoro. Dopo un po' che fai le tue preghiere, riesci ad avere un colloquio che poi si trasforma in un lavoro e tu inizi a lavorare. Il lavoro ti piace talmente tanto che ti metti a lavorare di più, che ti metti a sacrificare più tempo per dedicarti al lavoro. Il lavoro ti piace talmente tanto che parli sempre del tuo lavoro. Anche quando non sei al lavoro, parli del lavoro. Però a questo punto inizi anche a non trovare più del tempo per Dio. Perché? Per il tuo lavoro. Perché tutto il tempo sei a lavorare e quando non sei a lavorare stai parlando del tuo lavoro e poi il tuo tempo è dedicato praticamente al 100% al tuo lavoro e dimentichi Dio che è la persona che ti ha dato il lavoro. Quindi bisogna essere molto attenti. E sapere che con Dio le emozioni non contano. Quando noi camminiamo con Dio, le emozioni non contano più. È Dio che deve avere la priorità, il primo posto nella nostra vita. E quindi bisogna essere concentrati su Dio e non sulle emozioni. Per esempio, se ci capita una situazione di ingiustizia, e dobbiamo dire la verità su questa situazione, e noi ci rifiutiamo di dire questa verità, magari perché noi siamo coinvolti in quella ingiustizia, questo non va bene, perché Dio vuole che noi diciamo la verità perché c'è stata un'ingiustizia e noi ci opponiamo perché in realtà abbiamo partecipato a questa ingiustizia. E così noi stiamo facendo del male perché lasciamo le nostre emozioni prendere il sopravvento in una decisione che noi dobbiamo prendere per noi stessi. La decisione da prendere è giusto dire la verità su questa ingiustizia. Allora la dico, anche se facevo parte di quelli che hanno fatto questa ingiustizia, la devo comunque denunciare e dire che ho partecipato. Però se non lo faccio, perché mi voglio coprire? Perché ho paura, sto lasciando le emozioni prendere il sopravvento. Per un vero cristiano le emozioni non hanno spazio, non c'è nessuno spazio per le emozioni quando sei un vero cristiano. Quando c'è un'emozione negativa, non bisogna farci delle domande. Con l'aiuto dello Spirito Santo bisogna cancellare questa emozione, come abbiamo detto nell'insegnamento precedente. E dobbiamo anche tacere la paura, perché un cristiano non ha paura, se hai ricevuto lo Spirito Santo che è dentro di te, non devi avere paura. Dobbiamo anche avere fede in noi, dobbiamo avere fede nello Spirito Santo che sta in noi e non bisogna mai dubitare di noi stessi. Non dobbiamo svalutarci per colpa delle emozioni. Quando un fratello, una sorella in Cristo ci mette in riga e ci dice: guarda, qui hai sbagliato. In realtà, secondo Dio, dovresti comportarti così. E le nostre emozioni prendono il sopravvento. Noi non accettiamo di essere messi in riga. Noi non vogliamo prendere delle lezioni da altre persone. Queste sono emozioni. E questo non va bene perché ci impedisce di crescere, ci impedisce di vedere dove abbiamo sbagliato, di capire i nostri errori ed andare avanti. Se noi rifiutiamo e ci rifiutiamo che qualcuno ci dice quando abbiamo sbagliato. Quando le emozioni arrivano e noi stiamo facendo un'attività spirituale, prima abbiamo avuto un esempio, mai interrompere quell'attività spirituale. È il momento per noi, in questo momento lì, di fronteggiare quell'emozione, di vedere perché questa emozione arriva, con l'aiuto dello Spirito Santo, di capire dove è l'origine e di cercare di far tacere queste emozioni per andare avanti. Non bisogna mai lasciare le emozioni sostituire Dio nella nostra vita. Questa è anche un'altra trappola. Non dobbiamo preoccuparci del nostro passato, perché è già passato. E in Dio noi siamo una nuova creatura. In Dio, Dio ci ha perdonati per quello che abbiamo fatto nel passato. Non c'è bisogno di preoccuparsi per il passato. Se siamo una nuova creatura in Dio, se ci siamo pentiti, abbiamo fatto una conversione sincera. E abbiamo lasciato le nostre cattive abitudini nel passato e non bisogna mai preoccuparci del futuro perché c'è già Dio che si prende cura del nostro futuro. Noi dobbiamo solo fare la nostra parte nel presente, quello che ci chiede Dio di fare nel presente è quello che dobbiamo fare. Adesso, per concludere questa sintesi di insegnamento, andremo a vedere qualche consiglio su come gestire le nostre emozioni nella camminata con Dio. Allora, primo consiglio, prima cosa da sapere. Le emozioni sono buone all'inizio, cioè alla creazione tutte le emozioni sono buone e queste emozioni ci sono state date da Dio. Queste emozioni fanno parte di noi e quindi respingere, repressare le sue emozioni non è la soluzione perché ci fa creare un accumulo e poi un giorno esploderemo. Perché non ce la faremo più. È necessario sapere evacuare le emozioni quando arrivano. Repressare le emozioni significa ingannarci noi stessi e dire alla gente che noi non soffriamo, che noi siamo forti, ma la verità è un'altra. Noi siamo umani, è normale soffrire. Non siamo dei robot. Noi soffriamo. Le parole di una persona ci può fare soffrire, il gesto, il comportamento di qualcuno ci può fare soffrire, è normale soffrire, però non bisogna mentirsi a se stessi e repressare, respingere dentro di noi queste emozioni e fare come se va tutto bene e dire alla gente che se vado bene, no, non stai bene, no, non vai bene, bisogna parlare, bisogna liberare la parola. Non bisogna repressare le emozioni mai. Secondo consiglio, dobbiamo decidere che le nostre emozioni non controlleranno più la nostra vita. È una decisione, dobbiamo prenderla. Decidiamo da oggi che le emozioni non controlleranno più la nostra vita. Bisogna sapere che la cosa interessante con la decisione è che colui che non decise, che non decide, ha comunque preso una decisione, quella di non decidere, e quindi è meglio decidere. Il terzo consiglio è di disciplinarsi. Bisogna avere una disciplina di vita. Perché? È vero che le emozioni esistono dentro di noi, ma abbiamo anche la nostra volontà e la nostra volontà è più forte delle nostre emozioni. Quindi se lo vogliamo davvero e se ci discipliniamo, riusciremo a controllare le nostre emozioni. Consiglio numero 4. Cerchiamo di non vivere mai secondo ciò che gli altri dicono di noi. Ma viviamo secondo ciò che Dio dice di noi e ciò che Dio ci dice di fare. Consiglio numero 5. Non cerchiamo mai di sfuggire alle nostre emozioni. Quando le emozioni arrivano, affrontiamole, lo facciamo di fronte. Non bisogna mai sfuggire alle emozioni, banalizzare le emozioni, dire che no, capita, mi capita di arrabbiare, è una cosa normale. No, non è così. Se ti sei arrabbiato, devi capire perché ti sei arrabbiato. Devi vedere con lo Spirito Santo cosa è successo, qual è l'origine di questa rabbia e devi risolvere la situazione con l'aiuto dello Spirito Santo, così questa cosa non accadrà più. Consiglio numero 6. Lasciamo che Dio prenda il pieno controllo delle nostre vite. Fidiamoci di Lui. Lui sa come siamo fatti. Lui ci conosce meglio di noi. E quindi lasciamogli prendere il pieno controllo della nostra vita. Quando le emozioni prendono il sopravvento della nostra vita, spiritualmente stiamo aprendo delle porte al nemico, stiamo aprendo delle porte ai demoni, stiamo aprendo delle porte a entità malvagie che ovviamente entreranno nella nostra vita e ci creeranno un sacco di problemi che si manifesteranno indubbiamente nella nostra vita se noi non facciamo niente, se noi non andiamo a Gesù Cristo per chiudere queste porte. E così finiamo questa sintesi sulle emozioni nella camminata con Dio. Siate abbondantemente benedetti, siate abbondantemente benedette.